siamo al Salmo 131 e vedete che pian piano anche questi 15 salmi per le ascensioni si esauriscono. Era chiamato così un libretto di 15 salmi, e ricordate che addirittura i salmi delle ascensioni sono stati poi all'origine, quando è stato ricostruito il nuovo tempio, per salire i cortili esterni fino ai cortili più interni, erano stati calcolati. Col tempio di Salomone, no, poi quando è stato bruciato, no, non si sapeva più nemmeno come era fatto. Però quando è stato ricostruito il nuovo tempio, dopo la guerra giudaica, e poi questo tempio è stato restaurato sempre di più, fino al tempio di Erode, che fu terminato, pensate voi, circa 5 o 6 anni prima che venisse distrutto da Tito. Quindi vuol dire che appena l'ha finito, distrutto un'altra volta. Ebbene, allora c'erano questi 15 gradini che volevano ricordare i 15 salmi per le ascensioni. E poi la cosa fu imitata naturalmente nella nostra fede cristiana, perché ricordiamo che tutto quanto c'è nella fede cristiana è preso dall'ebraismo, e qualche volta con qualche modifica, altre volte tal quale, pensiamo ai salmi, pensiamo alla parola di Dio che non è stata modificata, altre volte superando ma senza cancellare ciò che è stato. Pensate cosa vuol dire la Pasqua, le feste, eccetera. E allora nelle chiese paleocristiane, non so se qualcuno aveva in mente per esempio la chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, se voi guardate ci sono 15 gradini per salire all'altare, ricordando appunto i 15 salmi per le ascensioni. Così pure spesso anche nelle chiese parrocchiali c'erano magari una sequenza di tre, poi dopo gli ultimi erano 5, per arrivare al numero fatidico di 15. Bene, noi siamo verso la fine, ed è un salmo molto molto breve oggi che noi, su cui ci fermiamo, ma è un salmo molto denso, pur essendo piccolo, nella lingua ebraica comprese le parole fatte di una sola lettera e dei segni, siamo 30 parole, quindi potete immaginare la brevità di questo salmo. Ancora una volta io do il titolo che io prendo dal tema che mi sembra che sviluppi, come un bimbo tra le braccia di Dio. Credo che sia un po' questo il tema, questo l'essere tranquilli nelle braccia di Dio, sapere che Lui ci prende cura di te. Cominciamo con Salmo per le ascensioni. Questa volta viene detto che questo Salmo è di Davide, non lo sappiamo se sia di Davide o no, perché ce ne sono altri di salmi attribuiti a Davide. Certamente Davide era un musico, se voi leggete i libri di Samuele trovate che suonava per pacificare Saul, essendo un pastore probabilmente suonava anche mentre era lì a custodire il suo piccolo gregge. E quindi sono trasmessi alcuni salmi attribuiti a lui. Uno famoso è il 51, no? Miserere, pietà di me Signore secondo la tua misericordia. Questo è il salmo che Davide ha pronunciato dopo aver preso consapevolezza del suo peccato, dopo aver ucciso Uria ed essersi impossessato della moglie. Bene, comincia così. Yahweh, non si è insuperbito il mio cuore. Ecco, notate bene la prima cosa, il primo versetto, insuperbire vuol dire salire in alto, no? Sentirsi più alti degli altri. In effetti il verbo ebraico è sia insuperbire che mettere in alto, cioè io non mi sono messo in alto. Quindi possiamo vedere già una specie di dimensione verticale. Signore, non ho cercato, per il mente Salomone, stamattina abbiamo letto, no? Il famoso sogno di Salomone a Gabaon, e anche lì avrebbe potuto chiedere cose grandi. Potremmo dire che anche Salomone non si è insuperbito, avrebbe potuto chiedere vita lunga, regno efficiente, ricchezze, benessere per i suoi sudditi, e invece no, chiede un cuore capace di ascoltare, cioè non ho chiesto una cosa. Signore, quindi il mio cuore non si è insuperbito. Il mio cuore vuol dire, ricordate che il cuore nella Bibbia non è il luogo degli affetti, ma il luogo dove si giocano le decisioni esistenziali. Cioè, le mie decisioni non sono state dettate da desideri di arrivare in alto, di emergere sopra la testa di tutti. Il desiderio che deve guidare il cuore dell'uomo, e che quindi è la, potremmo dire, la fiaccola che illumina, no? Che ti permette di dare senso alla tua vita. Signore, non ho cercato, ecco, non mi sono insuperbito, cioè la mia esistenza, la mia ricerca di senso non è stata verso cose troppo alte per me. Quindi il primo versetto, e poi vedete che c'è ancora, va avanti e riprende la cosa, e non si alzarono i miei occhi, non dice, vabbè, si levarono su, è sempre il tema del alzarsi. Signore, non ho cercato che sono grattacieli, cime irraggiungibili, che so, gli 8.000 per poter fare dei record, no? Signore, non ho cercato cose così, quindi vuol dire anche emergere agli occhi degli altri, diventare importante, sentirsi un valore perché l'altro mi stima. Cioè, in fondo guardate che noi spesso viviamo questa dimensione, vivere per lo sguardo dell'altro, abbiamo un po' questa tentazione, no? E anziché essere contento di quello che sono, sono continuamente proiettato a piacere a tutti. Quando noi vogliamo piacere a tutti, finiamo per snaturare noi stessi, perché alla fine ci mettiamo delle maschere, e ogni volta che troviamo qualcuno che, a cui non piacciamo, cambiamo maschera. Alla fine rischiamo di entrare in una forte crisi di identità. Uno non sa più cos'è, non sa più chi è. Perché? Perché ogni volta continua a cambiare ruolo, cambiare maschera, per piacere a tutti quelli che sono, pensate, non so, ai bambini manipolati in casa spesso, no? Se fai questo farai piangere la tua mamma. Un modo per manipolarlo, perché il bambino vede piangere la mamma e comincia a dire, ah, mica è colpa mia, quindi comincia, no? C'è un libro intitolato, molto interessante, non è piccolo, però è anche molto interessante, L'arte di non lasciarsi manipolare. L'autrice è una femmina, una donna, una psicoterapeuta francese. Il cognome si chiama Nazar Aga, con una lineetta Nazar Aga, ed è edito dalle Paoline, se non ricordo male. Ed è interessante perché fa passare tanti tipi di manipolazioni, da quelle sul lavoro, da quelle in casa, dalle manipolazioni anche religiose, padri spirituali che rischiano di manipolare, perché mettono addosso ai loro figli spirituali vocazioni che non hanno, per cui purtroppo succede, che recentemente, proprio mentre mi trovavo fuori anch'io per prendere in un luogo solitario, mi sono trovato di fronte a situazioni del genere. Ecco, per cui questo non cercare di piacere agli occhi degli altri, ecco, Signore, non ho cercato di piacere a tutti. non ho cercato cose grandi in modo tale da essere applaudito. Quindi ecco la dimensione verticale. Poi, ancora, non è ancora finito, e non andai verso cose grandi, letteralmente dice così in ebraico, e non andai in grandezze, ecco, cioè aspirare, no, a cose grandi. Ricordate, mi viene in mente Napoleone, tanto per dire, no? Ricordate il famoso 5 maggio, dove Manzoni si interroga: fu vera gloria? E allora, su che cosa, quali sono le cose che lui ha ricordato? Si dice che Napoleone, sul letto malato a Sant'Elena, uno dei suoi ministri che lo ha seguito gli domandò: maestà, qual è stato il giorno più bello della vostra vita? Non so se sapete cosa ha risposto. Quello della mia prima comunione. Non il giorno in cui si è autoincoronato in Notre Dame davanti al Papa, eccetera, eccetera, a tutta la corte. Andate a vedere il grande quadro, un quadro enorme di David, pittore di corte. Quello che avete in mente forse il quadro in cui Napoleone è a cavallo, no? Ne ha fatte tre o quattro edizioni, uno col cavallo bianco, uno col cavallo nero, uno sono le stesse, le ha copiate più volte David, perché era veramente innamorato dei suoi capolavori. E c'è questo grande capolavoro che racconta visivamente, perché lui era là con l'apis a prendere nota, quindi a fare tutti i bozzetti, l'incoronazione di Napoleone in Notre Dame. E noi proprio da lì possiamo vedere tutti i vari personaggi che c'erano, perché è un po' come vedere un filmato, un pezzo di, come dire, una sequenza cinematografica. C'è addirittura anche il Talleyrand, suo, che poi diventerà anche suo ministro, quello che veniva chiamato il diavolo zoppo, che fu prete spretato, vescovo svescovizzato, le ha combinate di tutti i colori, sposato, eccetera. Mi ricordo che nel libro di storia, quando si parlava di Talleyrand, il nostro, l'autore del libro di storia, che non mi ricordo più chi, forse era Sabatini Rossi, vecchio libro di storia, quando ero l'ultimo anno di liceo, diceva: gabbò tutti, anche il diavolo, si convertì sul letto di morte. Quando chiamarono il sacerdote per dare l'unzione dei malati, lui tese le mani così e non così e disse: si ricordi che sono vescovo. Quindi ancora lui ha riconosciuto di essere vescovo, perché vescovi e preti, quando l'unzione dei malati, non vengono unti nel palmo delle mani, perché sono già state consacrate, ma sul dorso. Quindi lui in questo momento disse: sono vescovo, cioè riconosco la mia vocazione primordiale, continuo. E poi morì gabbando anche il diavolo, così diceva l'autore del libro di storia. Però ecco, per dire, le cose grandi, no? Siamo partiti dalle cose grandi per fare questa discussione, ma questo racconto un po' banale, se volete, però per dire che puoi andare a inseguire questo, ma puoi essere insoddisfatto. Quindi, e non andai in grandezze o in cose prodigiose più che me. Di per sé in ebraico proprio così, e cose prodigiose più che me, cioè cose che io sono più grandi di me. No, Signore, non ho cercato questo. Seconda scena. Dopo aver visto la dimensione verticale, adesso possiamo vedere la dimensione orizzontale. Io invece, ecco, io, non è neanche invece, non c'è, in ebraico c'è, che anzi ho placato e acquietato la mia anima. Nafshi, anima, quando noi traduciamo anima, ma vuol dire la mia forza vitale, cioè la mia stessa vita. Cioè ho cercato di domare il cavallo selvatico che ho dentro, no? La mia vita si sarebbe, avrebbe avuto desiderio di fare degli sbalzi in avanti, di correre in alto, di cercare cose, no? Ricordate che Gesù stesso dice: chi si umilia Dio lo esalterà. Ricordate il famoso: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato, che è una traduzione vera, però è un passivum divinum, è un modo per evitare di nominare il nome di Dio. Noi diremmo: chi si umilia Dio lo esalterà, chi si esalta Dio lo umilierà. Ecco, questo è il senso. Quindi è un uomo che dice: ho trattenuto la mia sete di vita e di grandezza, nasci la mia anima, quindi l'ho placato, e quindi ho cercato invece cose serene, piccole, ecco, come bimbo, non c'è neanche il bimbo, come svezzato, come uno svezzato, perché in ebraico c'è una parola unica per dire il bimbo svezzato, kegamul in ebraico si chiama, noi diciamo bimbo e svezzato, e invece qui è kegamul, e quindi io sono stato come un bimbo che è in braccio, non è neanche in braccio, di per sé vi traduco in ebraico letteralmente, come bim, come kegamul, come svezzato sopra sua madre. Che cos'è questo sopra sua madre? Noi abbiamo in mente la mamma che stringe il bambino, no? Mentre invece presso gli ebrei, se avete in mente gli orientali, portavano il bambino in spalla, questo fagotto legato un po' come questa scultura che trovate sul cammino, viene dall'Africa, con la Madonna che si porta Gesù bambino sulla spalla. Quindi vuol dire che non è più il bambino che deve ricevere il latte, l'avrebbe portato davanti, ma è il bambino che sta dietro, allacciato alla mamma, capite? È proprio letteralmente allacciato, come due che vanno in moto, no? Allacciato per non cadere. Quindi è questa l'immagine, cioè io non mi aspetto più niente, cioè il bambino di solito lo svezzamento avveniva intorno 3 anni e mezzo grosso modo, perché allora non c'erano gli omogeneizzati e tutte le cose, e era molto alta la percentuale dei bambini che morivano, e bastava una piccola infezione, bastava, poi in Oriente immaginate il caldo, l'acqua non era l'acqua purissima che abbiamo noi, levissima, purissima, carissima, ma c'erano altre acque che spesso erano discutibili e non sempre avevano l'accortezza, non conoscevano ancora che forse bisognava farle bollire quest'acqua. Dopo, vabbè, uno si fortificava, per esempio quando si va in Terra Santa, normalmente la prima cosa che si dice ai pellegrini: non bevete l'acqua del rubinetto della pensione dove andate o dell'hotel, e non mangiate neanche la frutta con la buccia cruda e verdure crude, perché sono lavate nell'acqua, e quest'acqua non è la nostra acqua con cloro, eccetera. Se voi andate in India anche peggio, perché lì, cioè, chi abita lì è immunizzato, quindi a furia di mangiare e di bere questo tipo di acqua, di mangiare, cioè sono immunizzati, ma chi arriva là rischia di avere delle dissenterie fortissime, rischia di andare anche all'ospedale o anche altrove, al cimitero. Per cui, allora, il bambino prima di abituarsi, quindi si faceva una grande festa per lo svezzamento. Se voi andate a leggere il libro della Genesi, quando c'è la festa per lo svezzamento di Isacco, l'unico figlio di Abramo, ecco, quindi lo svezzamento. Allora io sono come un bimbo, uno svezzato, quindi non mi aspetto niente, Signore, io sto con te, sto vicino a te, amo te, ma non aspetto altro, mi basti tu, Dio mi basta, non viene in mente Santa Teresa, Santa Teresa d'Avila, Dio mi basta, no? Ricordate, niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta. Una volta sono entrato in un monastero, non so se qualcuno lo conosce, della Bernaga, il monastero della Bernaga che si trova dietro Montevecchia. Allora io ero in un paese vicino, sotto Montevecchia, e allora tanto in tanto andavo. Ma la prima volta che sono andato in questo monastero, sono entrato in questa, chiamiamola la hall, no? La grande sala, queste griglie che impediscono poi le suore, con una tenda che impediscono di vedere, le romite ambrosiane, e dall'altra parte c'è questo grande luogo di udienza, di accoglienza, e lì c'è scritto in caratteri da scatola: Dio mi basta. Sono rimasto lì un po' così, Dio mi basta, dico, mamma mia, e poi mi sono detto, ma francamente è difficile dire il contrario, perché se Dio non ti bastasse, che cosa ti basta? No? Lui che è il tutto, Lui che è la pienezza, Lui che è l'amore. Cioè, di prima acchito rimani un po' sorpreso, no? Però uno ci pensa bene e dice, ma certamente questa è la grande saggezza, dire che Dio mi basta. E qui vedete che siamo nella mistica più alta, in questo salmo piccolo, 30 parole, si può dire che ogni parola è pesata, calcolata, messa al posto giusto, e quindi mi basta di essere sopra la madre, cioè di essere sulle sue spalle, di sentire questa tenerezza che mi avvolge. Non ti chiedo niente, Signore. Sant'Ignazio dirà la stessa cosa nella preghiera che noi recitiamo qui al foyer dopo la compieta: prendi, Signore, l'intera mia libertà. Non ti chiedo nient'altro, Signore, mi basti Tu. Altra cosa, sono ricco abbastanza. Quando ho Te sono ricco abbastanza. È il famoso contemplatio ad amorem, fa parte degli esercizi spirituali, è l'ultima preghiera che si trova negli esercizi spirituali, la quarta settimana, c'è questa contemplazione per raggiungere l'amore. Prendi, Signore, l'intera mia libertà, ricevi la memoria, l'intelligenza, la volontà, quanto ho, quanto sono, Tu me l'hai dato, tutto ti ridono, che Tu ne disponga come vuoi, dammi solo il Tuo amore e la Tua grazia, e sono ricco abbastanza, né altra cosa più ti domando. Vedete ancora, è l'eco della preghiera di Salomone: Signore, dammi un cuore capace di ascoltare, Signore, ti chiedo l'essenziale, questo salmo, Signore, mi basta essere con Te, non ti chiedo niente, non ti chiedo neanche il latte, perché la Tua presenza, il Tuo amore mi dà sicurezza, non ho paura perché mi sento amato da Te. E di nuovo riprende, quindi un bimbo come uno svezzato, poi riprende ancora, come uno svezzato è, non c'è è, ma io lo aggiungo io, su me l'anima mia. Cioè la mia vita è ormai una vita sciolta, libera, mi sento libero dentro, avverto di non aspettarmi nulla, perché qualunque cosa Lui mi darà o farà è qualcosa di bello e di grande. Non so se sarà come desidero io, ma è certo che qualunque cosa sarà, sarà per il mio bene. In fondo Gesù poi arriverà a dire, no? Sia fatta la Tua volontà. E nel Getsemani, non la mia ma la Tua volontà si compia. Cioè proprio questo, mi rilasso nel Tuo amore. E poi dopo aver fatto questa parte, che in fondo è, potremmo dire, una preghiera individuale, è la preghiera di un uomo che ha fatto questa esperienza di delusioni su delusioni, tante persone che ho cercato, che ho visto, l'illusione di cercare cose grandi, piacere a tutti, e poi scopro che sono trovato con un pugno di mosche. E allora questa esperienza che vi dice: sei l'unico Tu che non mi tradisci, ricordate Geremia, no? Benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè, ma benedetto e maledetto non vuol dire accidenti a lui, vuol dire, cioè, l'uomo che si fida del Signore è portato sulle sue ginocchia, e invece l'altro che si fida degli uomini sa che riceverà un calcio in quel posto. Ecco, quindi sono due modi di essere, l'uno è una benedizione, l'altro è ahimè, una delusione, piuttosto non è maledetto, ma è un ahimè per colui che si fida degli uomini. Fidarsi degli uomini vuol dire appoggiarsi su una terra fragile, costruire su un terreno da riporto, che poi basta che arriva la prima frana o la prima infiltrazione d'acqua, la casa crolla e quindi ti trovi con un pugno di mosche. È l'illusione di sentirsi grandi perché si è accolti, perché si è stimati. Ancora, quindi, la prima parte è quella. La seconda parte, invece, è l'ultimo versetto, il versetto 3, che sono anche qui poche parole. Spera Israele in Yahweh. Cioè, come dire, guarda, fidati di lui. Mettiti nelle sue mani. La traduzione che vi ho dato c'è, cioè, attendi Yahweh. In realtà è spera Israele in Yahweh, cioè appiccicati a lui, abbandonati a lui, affidati a lui. Quando? La conclusione è qui, si va a finire nell'eternità, no? Veolam, Veolam, che vuol dire ora e sempre, cioè per sempre, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. È un po' questo in fondo. Credo che sia, vedete, nella sua brevità, un salmo intensissimo, un salmo da meditare a lungo, soprattutto quando ci sentiamo delusi, ci sentiamo non compresi, quando ci sentiamo soli qualche volta. Signore, però mi sento come uno svezzato, mi sento che mi basti tu. Prego e non sento niente, però tu ci sei. Vado in chiesa e mi sembra di essere una panca di legno, però tu sei lì. Cioè, capite, proprio questa certezza dell'amore di Dio, che questa certezza non ha bisogno di emozioni, non ha bisogno di verifiche, non ha bisogno della prova del 9. Signore, sono certo di te, so che tu stai scegliendo per me il meglio, anche quando questo che sto vivendo magari lo avverto come un peso, una difficoltà, una fatica. E credo che questo sarebbe davvero il salmo più bello da pregare quando ci si trova in queste situazioni, che sono abbastanza frequenti. Non credo che siano delle situazioni, quante volte ci troviamo a vivere cose che se tornassimo indietro non vorremmo fare più. Però guarda, Signore, se mi hai portato qui, non è una cosa che ho cercato io, mi sono trovato dentro in questa cosa, non è come uno che dice mi sono ostinato a scegliere la persona sbagliata, poi scopro che era sbagliata e tutti me l'hanno detto. Fermati un attimo, tirala giù dal piedistallo, poi decidi, perché spesso noi siamo un po' così, no? Storiella che racconto sempre, che conoscete già a memoria, che mi raccontava mio nonno. C'era una ragazza che andava a confessarsi dal parroco, si era innamorata di un giovinotto, il parroco ascolta e dice, chi è quello che di cui sei innamorata? È il giovannino, guarda, non lo so, sta attenta perché mi pare che sia violento, mi pare che non sia proprio, ma è così gentile, così buono, E poi ogni volta che andavo a confessarsi lo diceva al parroco, il parroco diceva, va bene. E un giorno dice, sì, guardi signor parroco, voglio proprio sposarlo, perché ogni volta che vengo in chiesa, anche le campane me lo dicono, anche i campan me lo dicono, tel tel, prendilo. E poi si sposano, dopo qualche mese, va dal parroco, signor parroco, come sono infelice, sapesse, è violento, non mi capisce, eccetera. E dice, ma vedi, tu mi hai detto che le campane te lo dicevano, sai cosa ti dicono le campane adesso? Te le tue tegne, l'hai preso te. Ecco, per dire, quando, cioè questo non è il bimbo svezzato o in braccio alla madre che ha fatto delle scelte balorde, ma no, è Signore, io mi sono lasciato guidare da te, mi sono lasciato condurre da te. E certo, poi dopo le cose non sono andate magari come desidero io, però sono sicuro che tu mi porterai da questa situazione a una intimità ancora più profonda. So che tu non mi tradisci, che c'è comunque in serbo anche in questa situazione qualcosa che mi farà crescere, che mi porterà ad essere più figlio e più abbandonato a te. Certamente, se voi leggete le referenze che trovate in basso sul foglio che vi ho dato, c'è Matteo 8:3, Osea 11, Isaia 49, sono tutte referenze che vi riportano a guardare un po' che cos'è questo bambino svezzato. E Osea, per esempio, il famoso brano, quando Israele era giovinetto io l'ho amato, lo attiravo a me con legami d'affetto, con vincoli d'amore, ero come chi lo solleva, che solleva il bimbo alla guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Quindi vedete che sono dei testi che evocano un po', no? questo salmo, e anche, vabbè, che Isaia, no? Può forse una mamma dimenticare il suo bambino? Se anche ci fosse una mamma del genere, io invece non ti abbandonerò mai. Quindi un po' questo. E adesso possiamo pregare insieme questo brevissimo salmo. Yahweh, non si esalta il mio cuore, non si levano superbi i miei occhi, non cammino verso cose grandi o per me prodigiose. Io invece ho l'anima mia distesa e tranquilla, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele, attendi, Yahweh, ora e sempre.